Avevamo già avuto modo di apprezzare il professor Piana in precedenti edizioni, che si è pervertito. Credo che anche questa sera abbia dato prova di capacità non comune, sia nell'analisi dei problemi. Il professor Piana è estremamente capace di cogliere gli aspetti ambivalenti o polivalenti dei dati che si prestano alla riflessione, e sia anche nel prospettare delle ipotesi, delle soluzioni faticosamente guadagnate con un lavoro non facile di elaborazione. Prima di dare il via al dibattito, mi permetto subito di ricordare che l'incontro successivo è previsto per lunedì 10 marzo. Il tema sarà la città immagine del nostro futuro, e anche qui un relatore di grido che nel prossimo incontro saprà intrattenerci e farci riflettere nel modo adeguato. Ora possiamo senz'altro aprire la nostra riflessione con uno scambio di stimoli, di provocazioni, anche di domande, dubbi che possiamo rivolgere al relatore, evitando di porre domande non pertinenti al tema che è stato trattato, quindi che viaggiano su impostazioni globali del vivere umano che evidentemente non possiamo risolvere in questa sede, ma che sono pertinenti con l'argomento affrontato. Momento di naturale difficoltà che deve superare. Ora io vi permetto, professor Piana, di scendere molto nel concreto con un aspetto che non vorrei corresse il rischio di paralizzare il discorso che ho fatto, però mi sembra che tra le tante provocazioni positive che la città oggi offre alla fede, alla religione, ci sia un crescente interesse verso il problema, l'interesse verso i beni culturali. Paradossalmente, come lei già stava dicendo, questo clima di indifferenza si rivela anche come un bisogno di differenziazione, e questo ha portato personale, a riscoprire la Chiesa come depositaria di una serie di differenziazioni, non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista dell'espressione artistica, culturale, storica. Ora, quello che mi pareva sapere, cogliendo il valore positivo di questo crescente interesse, quali potrebbero essere invece i limiti, i rischi, gli equivoci di questa richiesta di conoscenza e di approfondimento del valore culturale della Chiesa? Se ci sono altre domande, penso che sia il metodo migliore per raccoglierle subito in un insieme, poi di lasciare la parola in conclusiva al relatore.
Miracolismo diffuso. Come si colloca questo fenomeno e come possiamo giudicare anche quell'altro fenomeno, soprattutto giovanile, dell'interesse per la musica e per un certo tipo di musica massificante e potremmo dire integralistica?
Sì, Sì, magari rispondendo alla prima delle domande, nella fine del tempo qualcun altro intanto si prepari a intervenire, sia sollecitato magari anche a fare qualche altro intervento. Ma non vorrei occupare troppo spazio, anche proprio nella risposta, anche proprio per lasciare spazio a interventi ulteriori. Dico soltanto alcune piccole cose, ma le cose che dirò hanno l'intenzione di essere delle vere risposte, no? Ma soltanto delle sollecitazioni, degli stimoli ulteriori. E credo che l'interesse ai beni culturali, compresi i beni ecclesiali, cioè gli artistici che la Chiesa possiede, a partire proprio dalle chiese come edificio, no? Fino a tutto ciò che arreda poi le chiese o arreda altri spazi sacri che ben conosciamo, mi pare un dato molto positivo per alcuni aspetti, proprio perché appunto è un elemento di recupero della memoria in qualche misura, no? E riappropriazione della propria identità, che passa attraverso anche l'appartenenza alla città. Cittadini che si interessano di beni culturali della propria città, che vogliono che vengano valorizzati, che si impegnano anche magari politicamente o quantomeno a fare opinione pubblica perché qualche cosa avvenga in questa direzione, mi pare segnalino questo bisogno, no, di un'appartenenza nuova, diversa alla città, che tra l'altro davvero si è sviluppata in modo particolare in questi ultimi decenni, che non esisteva negli anni dell'immediato dopoguerra, soprattutto negli anni 50-60, no? Quando si sono compiuti anche dei processi di grande devastazione delle città, che nascevano anche da questa insensibilità, da questa mancanza di cultura, da questa disattenzione. Probabilmente c'erano problemi da risolvere che stavano prima, insomma, problemi di sussistenza, di riedificazione anche degli stabili, delle case, eccetera, che erano state demolite nel corso della guerra. O c'era tutto il problema del rifare in qualche misura, no, ciò che invece non si era riusciti a fare per molto tempo. Però in realtà la situazione era quella di disattenzione complessiva. Io ho l'impressione che, e qui gioco il discorso su quel registro dell'ambivalenza, no? Ecco, ho l'impressione che quanto più cresce, anche qui poi tutti i risvolti anche negativi, ma anche i risvolti positivi, quanto più cresce questo senso universalistico che è dettato da una sorta di interdipendenza che va sviluppandosi in tutti i settori della vita, no? L'uomo di oggi, diceva già meglio, anche cittadino del mondo. L'umanità è diventata un piccolo villaggio, no? Per tutti, è vero, siamo interdipendenti sul piano economico, pensate alla globalizzazione, siamo interdipendenti sul piano sociale, siamo interdipendenti sul piano politico, culturale, pensate ai media, no? Per cui le coordinate spazio-temporali non esistono più, quelle coordinate attraverso le quali troviamo la nostra appartenenza, no? Perché viviamo in contatto immediato, in tempo reale, come si dice, no? Con avvenimenti che si producono a distanza di decine di migliaia di chilometri da noi. E addirittura viviamo sempre più non nella realtà, no? Alla quale apparteniamo, e neppure nella realtà alla quale appartiene globalmente il mondo, ma nella realtà virtuale. È un bellissimo libro di uno scrittore francese, Baudrillard, intitolato Il ciclo di Francia francese, recentemente intitolato Il delitto perfetto, no? Dove dimostra che il delitto perfetto è l'uccisione della realtà, perché nessuno più vive nella realtà, perché ciascuno di noi parla di cose, no? Che ha ricevuto attraverso le interpretazioni, con altri che a loro volta hanno ricevuto altre cose attraverso interpretazioni, ci si allontana sempre più dalla realtà, non si colloquia più, non si dialoga più a partire da dati reali, da dati oggettivi. Ecco, allora, questa, da una parte questa estensione universalistica, dall'altra parte questa constatazione che questo universalismo, poi un universalismo che ci porta fuori dalla realtà e soprattutto che ci appiattisce, fa rinascere i particolarismi. Ecco l'ambivalenza, siamo di fronte a un universalismo strutturale che di fatto esiste e da cui tutti in qualche misura dipendiamo, volenti o nolenti. E però proprio questo fa rinascere il particolare, lo fa rinascere qualche volta in termini anche integralistici. Penso per esempio a Ritorno, come dire, il termine razza a me non piace anche perché la razza non esiste, provato biologicamente, ma i ritorni di particolarismi etnici, di particolarismi culturali, basterebbe pensare a quello che è avvenuto nella ex Jugoslavia in questi ultimi anni, o i ritorni di forme di particolarismo anche da noi, pensiamo a cosa è stato il movimento della Lega, anche da questo punto di vista, cosa è tuttora, insomma, no? Come ha fatto Lega sui particolarismi guidati da logiche di interesse. Ho il ritorno anche di particolarismi di tipo religioso, il fenomeno delle sette, a cui alludevo prima, in fondo nasce proprio all'interno di una società complessa, no? Universalistica, dominata da questi processi che non sappiamo più controllare, come bisogno di sicurezza, no? Che è appunto dettata dalla semplificazione della complessità, dall'avere poche idee chiare e ben sicure, e da riuscire soprattutto poi a vivere esperienze collettive molto forti di aggregazione di fronte alla disgregazione a cui porta l'universalismo. Ecco, quindi il ritorno mi sembra a riappropriarsi delle città nel suo risvolto positivo risponde a questa logica, alla logica in fondo del risituarsi. Si è capito che questo desituazionamento che ha tutta una serie anche di aspetti positivi, universalismo e così via, è reso possibile, è possibile che venga fruito positivamente soltanto nella misura in cui ci si situa, e situarsi vuol dire riappropriarsi di una identità anche particolare, senza incorrere nei rischi dei particolarismi, dei settarismi, degli integralismi, che certamente ci sono, ma che sono anche in fondo una risposta radicale a forme di massificazione appiattente, di universalismo senza distinzioni, senza differenze. Ecco, questo mi sembra l'aspetto interessante di questa, di questo crescente interesse anche per i beni culturali, per la città e così via. Il limite è che, appunto, forse qualche volta questa riappropriazione avviene non in termini di memoria, ma di tradizione mummificata. Cioè, non si riesce a cogliere il significato per l'oggi di ciò che è appunto recupero del passato. Io dico sempre che in una società come la nostra, in cui l'accelerazione del tempo fa sì che, come dicevo già anche nella relazione precedente, viviamo come in un eterno presente, come un succedersi di attimi, no? Il presentismo, l'attivismo, e si determina una perdita di memoria che viene molto spesso compensata proprio perché la perdita di memoria, cioè di rapporto creativo col passato, viene percepito in termini anche negativi, come elemento che disturba, che viene compensata fittiziamente da un ritorno alla tradizione mummificata. Qualche volta c'è questo recuperare la tradizione proprio perché non si è capace di fare memoria. La memoria è viva, è creativa, la memoria recupera il passato nell'oggi in modo nuovo e diverso, no? Aiutandoci a leggere l'oggi e a progettare il domani. Questo esige una percezione del tempo in cui il presente venga collegato immediatamente con un passato di cui si va a memoria e aperto a un futuro che non deve essere soltanto temuto, ma atteso. Non soltanto fatto oggetto di paura, ma di speranza. Ecco, allora questo vale anche sul terreno propriamente ecclesiale, cioè anche lì è il monumento che viene recuperato, non la tradizione che sta dietro al monumento come tradizione viva di una comunità che si proietta nell'oggi, di una comunità che ha da dirvi ancora qualcosa per l'oggi e così via. Ecco, forse questo è il rischio, è di recuperare il monumento, e di recuperarlo appunto come tradizione mummificata, non come memoria viva. E sui due problemi posti da Don Cesare, ecco, sul miracolismo diffuso io credo sia da riportare un pochino dentro a quella logica, no, che cercavo di descrivere, di ritorno del sacro. Ritorno del sacro anche come irrazionale, no? Dico che il miracolo sta oltre la ragione, a parte che c'è tutto un discorso, no, di interpretazione del miracolo molto grosso nella teologia di oggi, che non voglio evidentemente fare questa sera, che forse supera quella tendenza a pensare al miracolo, certo il miracolo è fatto straordinario, non deve essere necessariamente contro la ragione, semplicemente può essere anche oltre, può essere un segno, no, di qualche cosa, ma il miracolo vero, ma il miracolismo diffuso, questo bisogno del miracolo, questo bisogno è un po' il bisogno del sensazionale, è il bisogno dell'esoterico, è il bisogno, come dire, di qualcosa che va oltre gli schemi della nostra ragione, che sono diventati talmente poveri proprio perché ci siamo accorti di tutti i limiti che le forme di ragione che ci siamo dati hanno, no? Da tendere verso qualcosa di altro. E allora anche questa ricerca affannosa, no? Ecco, che poi tra l'altro, se ci pensiamo bene, lo pensavo proprio ieri leggendo il miracolo, l'episodio della trasfigurazione nella celebrazione dell'Eucaristia, se ci pensiamo bene, ma il miracolo più grande di quello che celebriamo ogni giorno attraverso l'Eucaristia, con questo rinnovarsi di una presenza vera, reale, di Dio in mezzo a noi, questo è il grande miracolo, ma di questo ci preoccupiamo poco, e c'è allora un rischio appunto di dare più importanza a cose del tutto secondarie rispetto a cose molto più importanti. Dovremmo anche avere il miracolo, dovremmo sapere percepire quel miracolo, quei miracoli che già ci sono dentro la nostra storia. Ci sono ben più grandi di altri segni che magari apparentemente possono sembrare così sconcertanti, sconvolgenti, ma che in realtà, questo non voglio negare, che abbiano anche un loro rilievo, ma in realtà rischiano di deformare la nostra visione religiosa se diamo ad essi eccessiva importanza rispetto a cose che sono molto più centrali. Ecco, mi pare che tuttavia questo miracolismo diffuso sia un po' il frutto di questa, di questo bisogno del sensazionale, di questo bisogno di qualche cosa di altro rispetto a ciò che la nostra ragione ci offre, di questo ricorso all'esoterico anche, che è una fuga invece dalla realtà, una fuga dall'oggi. Come dicevo, rischia il sacro che rinasce, la rinascita del sacro ha avuto questo grande merito di riportare in fondo la domanda di senso al suo giusto posto, cioè di dimostrare che alla domanda di senso non si risponde né attraverso l'ideologia né attraverso anche arditissime costruzioni di ragione, per quanto importantissime, ma che la domanda di senso che nasce dall'esistenza dell'uomo trova il suo luogo specifico, oserei dire originario, proprio nel mistero della trascendenza, dell'assoluto, nella dimensione religiosa della vita. Quindi la domanda di senso torna al suo giusto posto. Però, ecco, c'è questo rischio che questa rinascita del sacro, come dicevo, nasca più sul negativo che sul positivo, sia più dettata dalla paura che dalla speranza, più dettata dalla fuga dal mondo che dalla ricerca di un senso ulteriore da parte di un uomo che, non dico con l'ottimismo facilone, no, ma con l'ottimismo cristiano guarda al mondo come a luogo in cui il regno di Dio già si fa, in cui Dio è già presente. Guarda la storia come storia salvata, in Gesù Cristo, sia pure aperta ovviamente a una salvezza piena che non ha ancora raggiunto, che raggiungerà nel futuro. Il vero sacro è quello che affonda le radici qui, in questa visione, in questa positiva attenzione alla storia, al mondo, non attraverso un ottimismo facilone, ma attraverso una carica di speranza vera. Ecco, quanto l'interesse per certe forme di musica massificante, questo qualche volta me lo chiedo anch'io, però ho l'impressione che, al di là del fatto che io detesto quel tipo di musica, così assordante, ho l'impressione però che anche dietro a questo ci siano delle domande. Non detesto il rock vero, il primo rock, no? Ecco, ma certe forme di rock molto più elaborato, più assordante, eccetera, no? Cioè c'è del rock invece che ha un suo spessore, una sua validità, anche se è molto forte e duro, no? Che è quello iniziale, che ha così determinato anche tutta una serie di atteggiamenti avversivi. Questo è vero, è nato come forma di contestazione in America soprattutto, insomma, no? Ma anche di contestazione che aveva dei suoi valori in qualche misura, no? È la degenerazione successiva. E però anche dietro a questa degenerazione forse c'è una domanda che non sappiamo sufficientemente ascoltare, no? Che nasce soprattutto dal mondo giovanile. Mi sono moltissimo interrogato, partecipando qualche volta a qualche incontro giovanile, sul perché di questa attenzione così privilegiata alla musica e a un certo tipo di musica. In genere alla musica, devo dire, perché anche la musica classica a molti giovani, anche ragazzi, semplicemente piace molto, eh. Sentono continuamente musica di tutte le qualità, certo privilegiano poi quella che è più vicina a loro. L'anno scorso a Novara hanno organizzato un dibattito, a Novara c'è uno che forse è il maggiore esperto di rock in Italia, si chiama Alberto Ancelli, ecco, che parla spesso alla radio, commenta il rock, insomma, è un critico del rock, insomma, del primo rock soprattutto, ed è una persona seria, intelligente, e avevo partecipato a un dibattito pomeridiano fatto dopo la presentazione di tre film, che erano tutti tre film che rappresentavano tre stadi diversi del rock, film musical, insomma, ma di rock. Adesso non ricordo neanche i nomi perché li avevo anche visti. E in questo dibattito erano presenti, fatto al pomeriggio, quindi ragazzi che non erano obbligati, insomma, che sono venuti appositamente, sono venuti solo quelli fanatici, no, del rock e di queste cose, e però venivano fuori delle considerazioni che mi hanno fatto pensare, no? Cioè sul modo con cui loro si rapportano alla musica, sul modo con cui sono investiti anche da questa musica, e sulla lì era fortemente critico il loro atteggiamento nei confronti della scuola, sulla incapacità da parte della scuola, della cultura, di capire che quello è un linguaggio per loro privilegiato, che va anche dimistificato, ma bisognerebbe farlo almeno prendendolo in considerazione, cominciando cioè a confrontarsi con e aiutandoli a leggere criticamente anche che cosa ci sta dietro, perché probabilmente ci sono delle forme così di evasione certamente dietro a questo, ma ci sono anche delle risposte a dei bisogni, per esempio questo senso forte che uno tirava fuori della vita e della morte, no? della vita anche come sballo, no? Al limite, e della morte però come angoscia permanente, che dietro anche alle forme più nuove, più recenti di rock c'è. Cioè questo radicalizzare i problemi portandoli all'estremo, no? Ecco, e magari componendo appunto istinti primordiali, che peraltro sono composti originariamente tra loro, cioè lo dice la psicanalisi, no? Eros e Thanatos, no? Dietro a Rock è Eros e Thanatos, c'è tutto. E c'era uno spessore fortissimo, insomma, naturalmente con tutti i rischi appunto di arrivare a certe forme di evasione radicale che per un verso portano poi a mitizzazioni, esaltazioni di sé, narcisismi, no? E per altro verso poi hanno come ricadute, ed è sempre così nei giovani, c'è questo oscillare, forme altrettanto radicali di nichilismo, di autodistruzione, che si collegano all'istinto di morte. E comunque c'è questo. E allora forse bisognerebbe riuscire a leggere di più questo processo. Io sono davvero convinto che uno dei linguaggi che i giovani oggi immediatamente più afferrano è quello musicale, e che la scuola dà troppo poca importanza a questo linguaggio, lo dico non soltanto riguardo del rock, ma un po' a tutte le forme di musica, insomma, che sono ancora troppo poco entrate, eppure è una forma di cultura di altissimo livello. La musica è un'altissima cultura, no? Ma soltanto questo.
Ascoltando la disamina appunto che il dottore ci ha fatto, pensavo alla nostra città, a Vercelli, a Vercellese, e a questa nostra terra che fino a qualche decennio fa aveva una tradizione del tutto agricola. Anche da noi ovviamente c'è stata tutta questa trasformazione secolarista e sono crollate delle impalcature che hanno sostenuto per secoli, diciamo, la tradizione sacrale. Quindi dovremo sicuramente fare un recupero di senso diverso, ma forse è più facile, perché i fenomeni macroscopici che lei ci ha descritto li sentiamo, ma forse interessano di più le metropoli, le grandi città. Noi siamo ancora in una fase, ecco, faccio l'esempio dei gruppi, del discorso della gratuità, del recupero, diciamo, di questo valore del senso del nostro vivere, in quella tavola dei valori umani. Noi sappiamo che vivono tanti gruppi, tra questi gruppi ci conosciamo un po' tutti, lavoriamo in campi diversi, ma la dimensione della persona, dell'agire, del conoscerci, dello scambiarci, del sentire a volte così compassione, amicizia, scontro anche qualche volta, è più facile. Poi un'altra domanda. Il discorso di questo rifugio nel devozionale, nel passato, quando è sopravvenuta? Ci sono sicuramente, il passato insegna sempre molte cose. In epoca in cui c'è stato questo rifugiarsi nelle piccole, non nella devozione vera, ma nelle piccole devozioni, soprattutto a livello popolare, che cosa ha significato storicamente? E poi ancora, pensavo, la storia ha avuto delle grandi trasformazioni quando sono apparse figure di mistici. I mistici sono poi quelli che hanno spesso dato il là con coraggio a grandi trasformazioni anche sul piano politico e sociale.
Sì, ecco, io naturalmente sulla situazione divergente sono poco, come dire, competente, quindi non so dire quanto appunto dei valori che nella grande metropoli rischiano maggiormente di scomparire, qui siano invece ancora caratterizzati da un certo radicamento, credo che sia vero, perché c'è un tessuto umano, culturale, anche più omogeneo, più ristretto anche quantitativamente, quindi con caratteristiche diverse, anche se i processi culturali, come dicevo all'inizio, paradossalmente è difficile parlare della città nel nostro tempo, mettendo in collegamento il discorso della città con quello della fede o della cultura, perché in realtà ci sono delle forme di omogeneizzazione, insomma, per cui chi vive anche in un piccolo paese rischia di avere poi la stessa mentalità, di assorbire gli stessi parametri di giudizio, di far propri gli stessi stili di vita, che sono poi quelli dei mezzi di comunicazione soprattutto, no? Quindi siamo di fronte a questo. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, la grande città di per sé, almeno così dicono i sociologi del futuro o anche gli urbanisti del futuro, è destinata a scomparire. Sta già svuotandosi anche da noi, ma in America c'è uno svuotamento delle grandi città, perché il passaggio dall'industria, come dire, meccanica, che è quella che ha creato le grandi concentrazioni, che ha determinato i processi di urbanizzazione, ha esteso le periferie delle città e ha provocato le migrazioni, all'industria invece elettronica, micro e macro elettronica, fa sì che non sia più necessario lavorare insieme in moltissimi. Ci sarà progressivamente una redistribuzione del lavoro nel senso di un progressivo, come dire, decentramento dell'attività lavorativa, perché col computer io posso benissimo lavorare a distanza di 100 km e essere collegato direttamente e continuamente con la sede centrale. L'ipotesi, infatti, è dalla sparizione della grande città, che era funzionale proprio a questo modello di industria, che era proprio della prima industrializzazione, cioè il modello di industria fondato sulla meccanica, insomma, ecco. L'avvento, io ho sentito non molto tempo fa Benevolo, che è un grande urbanista, forse uno dei più grandi urbanisti italiani, lui diceva che in America già si assiste a questo, ormai vanno tutti a stare nelle periferie, a lavorare anche nelle periferie, cioè le grandi città stanno smantellando le grandi fabbriche, insomma, no? Ecco, tranne che in alcuni casi, ma la linea di tendenza quantomeno è questa, certo ci vorrà tempo, ma non è più esigita la metropoli. Non ha più la funzione che ha avuto inizialmente quando sono avvenute le grandi concentrazioni attorno ad essa, perché si esigeva per il lavoro industriale la compresenza nella fabbrica di moltissimi, ma questa è una piccola parentesi. Quindi dobbiamo anche tenere conto tuttavia di questo processo, che sarà lento, probabilmente da noi arriva con ricadute molto così successive rispetto ad altri posti, ma in realtà il sistema industriale è oggi incentrato sulla micro e macro elettronica, non più sulla meccanica, almeno come struttura portante. Ecco, quindi non saprei dire. Un altro elemento, io non ne ho parlato, ma avrei voluto farlo, mi è sfuggito nella riflessione che ho fatto questa sera a voi, un altro elemento interessante proprio della grande città è questo aggregarsi di forme di volontariato, di no profit, di privato sociale e così via, no? che sono molto più facili nella grande città, paradossalmente, proprio perché c'è una possibilità allargata di esperienze diverse e quindi la possibilità di forme di aggregazione diverse che sollecitano anche soggetti diversi, insomma. Ed è cresciuta, senza dubbio, questa cultura del volontariato, che è cultura in tessuto di quei valori che ricordavo stasera, la gratuità, la conversione, l'attenzione all'altro come persona, e così via. Quindi ci sono tutti questi aspetti, senza dubbio, positivi. E il rifugio del devozionale, quando è avvenuto nel passato, ma io credo che bisogna stare attenti anche qui, no? A non demonizzare i fenomeni storici, e neanche il ritorno alle devozioni, credo oggi, anche se occorre poi fare discernimento tra devozione e devozione e anche dire con chiarezza che alcune forme devozionali sono inaccettabili perché sono magico-superstiziose, per esempio, no? Perché dicono che bisogna demonizzare? Perché ho l'impressione che anche oggi, in fondo, questo ritorno delle devozioni, qui c'è un altro capitolo che si aprirebbe, ma non si possono aprire tutti i capitoli in una serata, di riflessione pastorale, nasce non a caso dopo un concilio, il Vaticano II, che un po' ha smantellato le devozioni, ma soprattutto che ha costruito, non smantellato il negativo, giustamente le ha ridimensionate, ha riportato al centro la messa, ha riportato al centro le cose più fondamentali, no? Ecco, della vita cristiana, dell'esperienza cristiana. Però probabilmente il taglio con cui il Concilio ha affrontato il problema della liturgia. Io non sono convinto, per esempio, lo dico francamente, che la riforma liturgica sia stata una grande riforma. Cioè, è stata una buona riforma nel senso che ha reso comprensibili i testi e certi gesti che prima erano incomprensibili. Però in realtà sono mancate due cose. Anzitutto è mancata l'attenzione davvero a un riportare la liturgia dentro alla vita. E la vita dentro la liturgia, con un processo osmotico che secondo me rende davvero efficace il segno liturgico, lo fa diventare davvero un segno che parla alle persone e un segno che spinge le persone poi a ritradurlo nella vita, ricelebrarlo nella vita. Le nostre messe sono ancora, le nostre liturgie sono ancora spazi appartati. Sono forse un po' quelle liturgie di cui Dio non sa che farsene qualche volta, insomma, no? Come i profeti dicevano, insomma, no? Ecco. Perché se non cambiano, se il rito materiale, no? Non diventa anche occasione di un cambiamento del cuore, della coscienza, no? Della vita, no? Ecco. Questo è un primo limite. Il secondo limite è un eccesso di razionalizzazione della liturgia, secondo me, e di didascalismo. Per cui è tutto ben fatto, tutto previsto, tutto il senso del mistero, cioè si è passati dal sacro un po' magico, no? Al secolare e non al mistico, per usare la sua espressione, cioè al mistico che è in fondo non il sacro magico superstizioso, incomprensibile, ma il mistico che è un linguaggio che non accetta piattamente la secolarità, ma ridefinisce simbolicamente, con simboli nuovi, certo, con simboli capaci di interpretare la realtà, ciò che evoca il mistero, ciò che apre al mistero. A me sembra che le nostre liturgie spiegano troppo tutto, sono troppo didascaliche, sembrano dire tutto con una perfezione tale per cui il mistero che scusa, non esiste più il mistero, è tutto così comprensibile, è tutto così razionalizzato, tutto così spiegato, per cui anche i gesti ti dicono ecco questo ha questo significato, eccetera, eccetera, e tutta questa dimensione invece evocativa, simbolica, che rinvia al mistero, questa dimensione mistica. Il sacro è stato dal sacro al secolare, non dal sacro al mistico, no? Non dal sacro al simbolico, come linea di tendenza. Allora, la gente che in fondo ha un'altra cultura, che sente il bisogno del mistero, del simbolo, sia pure in maniera spesso approssimativa, sbagliata, eccetera, allora obbedisce alla liturgia della Chiesa, quindi va in Chiesa, sente la messa e così via, perché la Chiesa dice che bisogna fare così. Ma in realtà non fonda la propria vita spirituale su quello, bensì sulle devozioni, perché là si ritrova, perché là c'è la sua cultura, perché là sono ricompresi certi linguaggi che sono più vicini a dimensioni proprie dell'esperienza della gente, che sono la dimensione del sentimento, dell'affettività. Ecco, questo eccesso di razionalizzazione, secondo me, ha tolto alla liturgia un insieme di dimensioni, ultimativamente quella dell'apertura al mistero, quella mistica, ma secondo me di dimensioni capaci di coinvolgere le persone per quelle che sono, a partire dalla loro cultura, che è fatta anche di sentimenti, di affetti, che devono ritrovarsi. No? Cioè, la teoria è troppo poco calda, proprio perché è troppo razionale, è troppo illuminista, in fondo. No? Ecco, questo, secondo me, fa sì che ci sia nella gente come una sorta di politica del doppio binario. Per un verso l'adesione alla Chiesa ufficiale, andando a messa e frequentando, ma in realtà non è lì che si ricaricano spiritualmente. Hanno bisogno delle devozioni. Voi sentite un sacco di gente che se non dice il rosario, se non va a messa, non importa molto, insomma, ma se non dice il rosario, è un peccato quasi, insomma, perché non si ricarica spiritualmente. Allora io credo qui c'è un problema certo di riproposta seria di ciò che è centrale, facendo un discernimento anche di ciò che avviene, ma probabilmente anche di rivisitazione delle modalità secondo cui ciò che è centrale viene presentato, proprio per restituire uno spessore nuovo e diverso anche all'azione liturgica. Per esempio anche le stesse omelie. Ho l'impressione che siano poco evocative della parola, poco facciano parlare la parola. Una volta erano moralistiche nel senso che i problemi che si toccavano erano soltanto quelli del sesto comandamento, della morale matrimoniale. Oggi rischiano di essere moralistiche anche su altri cose, su quello per esempio sociale, politico, eccetera. Cioè si rischia di precomprendere con la propria ideologia, di far parlare quindi la propria ideologia, la parola, non di far parlare la parola, di evocarla, di far sì che sia la parola a parlare e a fare giudizio. Anche qui è questione di un timbro, è questione di una capacità di appunto porsi all'interno di un sistema rituale di cui occorre conoscere anche le coordinate, secondo me, antropologiche e sociali, che spesso non si conoscono, per riuscire a rendere trasparente nel segno, evocando il mistero, attraverso la parola, attraverso la celebrazione e così via. Questo mi sembra che ci manchi un pochino, ma per dire appunto che allora le devozioni hanno questa capacità forse di stimolarsi, no? A recuperare questa dimensione. Quando è avvenuto nel passato? Ma io non sono uno storico, probabilmente potrebbe rispondere meglio a lui. Non lo so, io credo che in epoche di crisi, di passaggio, no, c'è sempre questa tentazione di, per esempio, ho l'impressione che si leggono, però me lo devi confermare, testi che hanno immediatamente preceduto, noi siamo in una situazione abbastanza identica, l'anno 1000, la fine del Medioevo, insomma, no? L'anno 1000 è stato atteso da molti in maniera millenaristica, insomma, ecco, come la fine, come... E ecco, lì si intravedono certi segni molto apocalittici, eccetera, che hanno prodotto lo sviluppo poi di forme devozionali, accentuate e così via. Forse noi siamo in una situazione un po' di decadenza, tensioni ideali dal punto di vista etico, di decadenza anche di prospettive politiche, no? Che magari fino ad alcuni anni fa, alcuni decenni c'erano, di presenza del 2000, no? Ecco, incombente, no? E la tendenza così è a diventare meno profetici e più apocalittici, no? Ecco, l'Apocalisse pensa al futuro come distruzione dell'eone presente, non come continuità con l'eone presente, insomma, ma come la profezia pensa al futuro in rapporto al presente, ma non vuole decentrare l'indizio. Credo che in quei momenti lì soprattutto emergono queste tentazioni e così. E qual è il contributo dei visti? L'ho detto anche a livello di liturgia, ma il discorso è proprio che di fronte a certe svolte, no, radicali di cultura, di società, di civiltà, certo non bastano certi processi, chiamiamoli così, di rinnovamento che vanno nel segno della riforma, sono necessari. Ci vogliono anche degli interventi, tra virgolette, rivoluzionari. Non basta il riformismo, si esigono anche delle spinte nuove rivoluzionarie. Forse quella mistica è una delle più esigite, no? Mi pare che sia proprio Mahner che concludeva uno dei suoi ultimi libri proprio sulla lettura della Chiesa in rapporto al futuro, pubblicato anche in italiano da Polignano, dicendo che la Chiesa di domani aveva bisogno soprattutto di mistici, no? Per riuscire a recuperare il senso del messaggio in rapporto a una situazione del tutto nuova, quale è venuta creandosi in questi ultimi decenni, che sconvolge gli schemi tradizionali rischia, se non interpretato correttamente, di tagliare fuori la possibilità dei credenti delle chiese, dell'Evangelo, ancora di più, di essere presenti dentro la storia, e offre però nuove chance che possono essere recuperate nella misura in cui appunto questi spiriti creativi, che sono soprattutto creativi in senso spirituale, sono in grado di intravedere dove si deve andare.
Se non ci sono altri interventi, ringraziamo il cuore di Sofiana che con queste ultime precisazioni ci ha presentato questo interlocutore, la città, in una duplice prospettiva. Da una parte la città sembra rivivere dei momenti e delle fasi che storicamente ci ricordano un passato che abbiamo già avuto modo di conoscere, passato recente e anche remoto, e dall'altra una città che si orienta verso nuovi cambiamenti e verso nuove sfide che la Chiesa chiede, che sono chiamati a cogliere, a fare oggetto di riflessione e soprattutto a impostare secondo uno stimolo di risposta che è già insito all'interno della fede e della dimensione ecclesiale. In nome di tutti, la ringrazio nuovamente per il suo contributo così lucido e prezioso, e speriamo che le iniziative successive del 7 luglio possano ancora avere la gioia di poterla avere quale nostro interlocutore. Grazie.